File 34, pagina 250, la debilitazione fisica. Con l'arrivo del freddo, le condizioni di vita nel campo peggiorarono notevolmente. Le baracche erano malamente riscaldate e si moltiplicarono i decessi a causa della debilitazione fisica, come registrava Ljubić nel suo diario. 21 ottobre. Ieri avevamo nuovamente un caso di morte. Questo è già il secondo morto a causa della debolezza. Era il nono dall'inizio del campo. La mancanza fra gli internati di indumenti adatti ad affrontare il freddo era un problema emerso in tutta la sua gravità alla fine dell'estate 1942, derivante dal fatto che i rastrellati erano spesso stati strappati alle loro case soltanto col vestito estivo che avevano addosso. Come scriveva il colonnello medico Perpetti della Direzione Sanità dell'Intendenza Supersloda in una relazione al Comando Superiore sulle condizioni del campo di Arbe il 30 novembre del 42, la mortalità verificatasi ha coinciso con il rapido abbassamento della temperatura. Con l'abbassamento della temperatura iniziò anche la forte mortalità nel campo di Gonars. La descrizione dei sintomi delle forme morbose che portavano alla morte gli internati è impressionante. Trattasi di soggetti giunti al loro punto limite di riserva organica per i quali è bastata una esagerata sottrazione di calore corporeo per determinarne l'obitus. Sono ben note le cause di tale aumentata sottrazione di calore, vita sottotenda, esposizione al vento, deficienza di indumenti, che non hanno trovato poi alcun compenso in una congrua alimentazione. In novembre cominciarono ad arrivare a Gonars gli internati sfollati da Arbe. La situazione per loro migliorò soltanto nel senso che trovarono le baracche al posto delle tende, ma, come abbiamo visto nel capitolo precedente, non trovarono la necessaria congrua alimentazione di cui parlava il colonnello Perpetti. Così la situazione sanitaria del campo si aggravò drammaticamente. 18 novembre. Ci è morto l'ammalato Fink di Potturn presso Toplice. Era stato a lungo malato ed era così dimagrito che c'erano soltanto pelle ed ossa. 25 novembre. I vecchi ammalati sono 19, mentre i nuovi, donne e bambini, sono 24. Abbiamo ingaggiato la prima infermiera. Questa gente di Arbe, solo pelle ed ossa, madri con i neonati, bambini di 4-5 anni, ragazze di 15-16. All'infermeria è giunta una donna che non ha potuto lavare per 4 settimane il figlioletto di 1 mese e mezzo. Quando fu lavato era come se rinascesse, però del freddo si vedevano già i segni. Nell'altro settore dell'infermeria oggi 3 morti ed 1 nato. Questa descrizione degli ammalati provenienti da Arbe, fatta da Ljubić con linguaggio quotidiano, ricorda molto la descrizione medica fatta dal colonnello Perpetti nel documento già citato. I pazienti si presentano quasi come disseccati, infatti il loro panicolo adiposo è completamente scomparso e la cute si presenta arida e indurita. Procurare indumenti per arginare la mortalità era una necessità alla quale i comandi militari cercarono di rispondere coinvolgendo, oltre agli enti comunali di assistenza, anche le organizzazioni femminili del fascio, perché fornissero vestiario soprattutto per i bambini. Il problema veniva affrontato anche con il lavoro dello stabilimento Recuperi di Udine, dove venivano aggiustati indumenti e scarpe. Tuttavia si trattava evidentemente di provvedimenti insufficienti, poiché in dicembre e gennaio la situazione per i nuovi internati di Gonars andò peggiorando e si ebbe anche un morto per congelamento, come leggiamo sempre nel diario di Ljubić. 6 dicembre. I morti di oggi sono stati 18, i nati 4, uno dei quali morto. 13 gennaio. Negli ultimi 3 giorni la neve si mescola alla pioggia e fa freddo. Il giorno 10 abbiamo avuto qui il primo morto per congelamento. Era un poveretto. Kovac Valentin, con una gamba di legno. A me sono venuti i geloni e me li sto curando. La tubercolosi. In novembre sembra che lo Stato Maggiore dell'Esercito cominci a rendersi conto delle gravi condizioni sanitarie dei campi di concentramento da esso dipendenti e per affrontare la situazione sempre più drammatica cerca di coinvolgere il Ministero dell'Interno e le autorità civili. Inizia quindi una corrispondenza fra Ufficio Prigionieri di Guerra e Ministero dell'Interno per provvedere all'assistenza ospedaliera degli ammalati gravi dei campi di Arbe, Gonars, Chiesa Nuova, Monigo, Renicci, Castello Sereni, Ellera, Tavernelle, Pietrafitta. Particolare riferimento veniva fatto al caso dei tubercolotici. La tubercolosi era uno dei problemi anche del campo di Gonars, come risulta da questa comunicazione del direttore generale della sanità pubblica alla direzione generale della pubblica sicurezza. L'ufficio prigionieri di guerra comunica che nel campo di concentramento di Gonars sono ristretti 8 internati affetti da TBC polmonare aperta. Data l'urgente necessità profilattica del loro allontanamento, pregasi voler prendere urgenti accordi con codesto consorzio provinciale antitubercolare per dare opportune disposizioni per il loro immediato ricovero in sanatori. Insieme a quello di Arbe, Gonars è il campo per cui nel dicembre 1942 le autorità militari chiedono alle autorità governative urgenti provvedimenti per gli internati civili nuovi italiani. Sorge ora la necessità di una stretta collaborazione tra le autorità sanitarie civili e quelle militari, specie per quanto riguarda i bambini, le donne e i vecchi internati nei diversi campi. Difatti, le tristi condizioni igieniche dei campi predetti, specie quelli di Arbe e di Gonars, fanno ritenere opportuno che le provvidenze igieniche messe in atto, per quanto tecnicamente sufficienti, debbano essere affiancate da quelle di carattere sociale, le quali non possono essere svolte con la necessaria completezza dagli organi sanitari militari. Questo documento è uno dei pochi che, nelle comunicazioni fra ministeri, sembri riconoscere senza eufemismi la gravità della situazione sanitaria nei campi di concentramento, anche se complessivamente si ha la sensazione di un semplice scaricamento di competenze dal Ministero della Guerra a quello dell'Interno. Sempre nel dicembre del 42, il Ministero dell'Interno, DGPS, scriveva alle competenti prefetture: nei campi di concentramento di Arbe, Fiume, Gonars, Udine, Chiesa Nuova, Padova, Monigo, Treviso, Renicci, Arezzo, Castello Sereni, Tavernelle e Pietrafitta, Perugia, sono ristretti a cura dell'autorità militare elementi politicamente sospetti o pericolosi della Slovenia. Poiché alcuni di detti internati sono affetti da malattie infettive, si informa che essi saranno ricoverati negli ospedali della zona e che alla loro sorveglianza dovranno provvedere le autorità pubblica sicurezza del posto. L'epidemia di tifo. Nell'autunno-inverno 1942-43 la popolazione del campo di Gonars è in continuo rimescolamento. Partono i vecchi internati per Renicci, Monigo o Chiesa Nuova. Arrivano in massa gli internati da Arbe. Molti si fermano, altri sono di passaggio, verso altri campi. In queste condizioni è difficile anche il controllo sanitario. I nuovi arrivati portano nuove malattie, diffondono pidocchi e scabbia, che a loro volta quelli di Gonars portano a Monigo, a Chiesa Nuova, a Renicci, eccetera. Per far fronte alla nuova emergenza, ai continui ricoveri, alle condizioni sempre più gravi degli internati, nel dicembre del 42, nel campo di Gonars, viene costituita una nuova infermeria, che funzionerà fino al marzo del 1943. Ma sempre in dicembre, nonostante le vaccinazioni, inizia un'epidemia di tifo, registrata anche da Ljubić nel suo diario. 20 dicembre. Non è ancora confermato, ma abbiamo un caso di tifo. Non passa giorno che non muoia qualcuno. Fino ad ora è morta solamente una slovena. Tutti gli altri sono del circondario di Kabar. Nell'archivio del comune di Gonars si trovano le schede di ricovero nell'ospedale di Palmanova di 48 internati e un soldato del contingente di sorveglianza, dal dicembre del 1942 al settembre del 1943. Il primo ricovero registrato come febbre tifoide si ha il 24-12-42. Poi si hanno 20 casi registrati come tifo, dal 10 gennaio al 13 marzo 1943. Dal 13 marzo al 3 settembre si hanno altri 18 casi con diagnosi di febbre tifoide fra gli internati e uno fra i soldati del contingente di sorveglianza, per un totale di 40 casi con ricovero ospedaliero. Purtroppo la trascrizione dei nomi in queste schede è piuttosto approssimativa, ma una di queste ricoverate morì quasi sicuramente nell'ospedale di Palmanova. Non risulta tuttavia nell'elenco del sacrario di Gonars. È interessante notare anche che la maggior parte degli internati ricoverati provenivano dal settore protettivi. Dell'epidemia di tifo nel campo di Gonars c'è testimonianza anche nelle lettere della Commissione Provinciale di Censura conservate nell'Archivio di Stato di Udine, di una delle quali riportiamo qui avanti fotocopia dell'originale. Il tifo petechiale nel giugno del 1943 doveva essere un pericolo anche nel campo di concentramento di Visco, dal momento che ci furono drastici provvedimenti di bonifica anche nei confronti della truppa, come si legge in una lettera censurata di un carabiniere del contingente di sorveglianza. Stralcio di lettera in data 26/6/1943, ventunesimo, diretta dal carabiniere Borsato Mario, sezione mista Visco Udine, al capitano Borsato Virginio, 291° reggimento fanteria, 3ª brigata, 10° corpo, PM 141. Oggi ce n'è venuta fuori un'altra che qui con questi 4.000 animali croati sporchi luridi che un brutto male il tifo petocchiale. E questa sera il nostro tenente ci ha fatto una morale che la tutti possiamo se abbiamo dei pidocchi e noi, ringraziando il Dio, non ce n'è. E poi tutti i capelli a zero. E alla fine, per chiudere il sipario, al bagno freddo. E adesso non possiamo più portare la divisa di panno e andiamo in servizio in tella. Si può osservare in questa lettera anche l'atteggiamento e il linguaggio nei confronti degli internati, considerati dal mittente la causa del problema vissuto dai carabinieri di sorveglianza. Come ho già ricordato, nel campo di Gonars ci fu un caso di tifo fra i soldati della truppa. Fra i 25 decessi di internati del campo di Visco non risulta comunque che ce ne siano stati a causa del tifo. La rimozione del secondo comandante. Le condizioni igieniche dei campi di concentramento, la debilitazione conseguente alla fame e al freddo, che rendevano gli internati particolarmente vulnerabili alle malattie, con gravi conseguenze sanitarie, potevano diventare un pericolo, oltre che per i soldati di sorveglianza, anche per la popolazione. Il tifo, nell'estate del 43, fu presente non soltanto nei campi di concentramento, ma anche nel territorio, fra la popolazione friulana. Sempre nelle carte della Commissione Provinciale di Censura di Udine abbiamo trovato 13 lettere di semplici cittadini che nell'estate del 1943 parlano di casi di tifo nei paesi del Friuli. Il 28 marzo una lettera indirizzata a un sottotenente medico a Grado diceva: «Ieri in treno ho trovato alcuni udinesi che mi hanno riferito che a Udine hanno chiuso gli ospedali e il seminario per casi di tifo petecchiale riscontrati. Il 28 giugno una lettera da Milano a Udine diceva: «Da un po' di tempo a Milano si va dicendo che a Udine è il tifo». Sebbene i rapporti fra internati di Gonars e abitanti del territorio fossero quasi inesistenti, era sempre possibile qualche contatto, per esempio in occasione della liberazione di internati o dell'impiego di squadre di lavoro in luoghi esterni al campo. Come spiego nel capitolo Il lavoro degli internati, quelli di Gonars furono raramente impiegati in lavori esterni. Tuttavia, fu proprio il sospetto che i componenti di una squadra di lavoro di Gonars avessero diffuso un'epidemia fra la popolazione, che determinò la punizione per mancato controllo sanitario del comandante del campo di Gonars, colonnello Cesare Marioni, succeduto al tenente colonnello Vicedomini. Questa vicenda risulta da una comunicazione dell'ufficio prigionieri di guerra, significativa della preoccupazione che i comandi militari avevano per il pericolo di diffusione di malattie dai campi di concentramento al territorio. Stato Maggiore Regio Esercito Ufficio Prigionieri di Guerra, numero 1/75075 di protocollo, PM 9, 6 febbraio 1943, ventunesimo, al comando della difesa territoriale di Trieste, RF 02/228 del 21 gennaio CA. Oggetto, inchiesta circa servizio sanitario campo internati civili di Gonars. In relazione a quanto comunicato da codesto comando, circa il risultato delle indagini relative al mancato controllo sanitario degli internati civili del campo di Gonars impiegati in lavori, questo Stato Maggiore prende atto dei risultati delle sopradette indagini, eleva il proposto provvedimento disciplinare a carico del comandante del campo di Gonars, colonnello Cesare Marioni, a 3 giorni di AR con la seguente motivazione. Comandante di un campo di concentramento internati civili, in occasione del trasferimento di un gruppo di internati stessi ad un campo lavoratori, non si assicurava che gli ordini tassativamente impartiti dallo SMRE circa la visita medica dei partenti avessero integrale esecuzione. Il sottocapo di Stato Maggiore per la difesa del territorio firmato e manca. Nel fascicolo dell'archivio storico dell'Ufficio Prigionieri di Guerra non abbiamo trovato copia delle indagini di cui si parla e non sappiamo dunque cosa fosse successo realmente. Nelle memorie del dottor Cordaro però è raccontata una vicenda che si riferisce all'autunno del 42, nel periodo in cui erano arrivati i nuovi internati da Arbe, molto simile a quella di cui tratta la lettera che annuncia la punizione di Marioni. Era stato richiesto un gruppo di un centinaio di internati per dei lavori sulla ferrovia a Tavernelle, uno dei campi internati civili di lavoro dell'esercito in provincia di Perugia, e avevano delegato me per scegliere della gente sana e possibilmente robusta che potesse affrontare tale lavoro. I postulanti erano molto nervosi e io cercai di accontentare quelli che ne avevano più bisogno, badando solo che non fossero deperiti e che non avessero malattie contagiose. Dopo circa un mese dalla partenza dei lavoratori, arrivò un telegramma del ministero in cui si chiedeva di identificare l'ufficiale medico che aveva autorizzato la partenza dei lavoratori per Tavernelle, perché erano stati riscontrati alcuni casi di pellagra. Quando fui interrogato, dissi al colonnello dei carabinieri che io non avevo rilevato alcun caso di pellagra tra i prigionieri che avevo visitato, ma se anche mi fosse avvenuto, non mi sarei preoccupato della cosa e avrei lo stesso dato l'autorizzazione a partire, perché la pellagra è una avitaminosi e quindi non c'è nessun pericolo di contagio. La cosa non convinse l'inquirente, che continuò a lungo a ripetermi che, dato che il ministero parlava di pericolo di contagio, qualche cosa ci doveva essere. In effetti, dopo una decina di giorni, giunse qualcuno di grado superiore per approfondire l'inchiesta. Si trattava del generale Landi dei Carabinieri, al quale riuscì a far capire l'abbaglio in cui erano caduti al ministero. Credevo che tutto fosse finito là, e invece giunse un nuovo telegramma in cui si chiedeva come fosse stato punito l'autore di tanti guai per la popolazione italiana. A questo punto mi salvò il colonnello Abati, direttore di sanità di Trieste, da cui dipendevamo, che, dopo avermi interrogato, mandò un telegramma con cui chiudeva il caso riportando la questione nei suoi termini reali e usando termini molto duri verso coloro che avevano fatto correre torrenti di inchieste e scomodato perfino un generale e un colonnello dei carabinieri. Crediamo sia molto probabile che il fatto raccontato dal dottor Cordaro sia lo stesso del documento del 6 febbraio 1943 dell'Ufficio Prigionieri di Guerra che decreta la punizione del colonnello Marioni. Tuttavia ci sono alcuni particolari che lasciano qualche dubbio che si tratti di vicende diverse. Per esempio, sembra strano che Marioni sia stato punito per il fatto ricordato da Cordaro, dal momento che, in base a questo racconto, alla fine al ministero si erano convinti che la pellagra non è contagiosa. La punizione del colonnello Marioni, però, potrebbe anche essere spiegata con una certa inerzia dell'iter delle pratiche, dovuta alla lenta comunicazione fra uffici, che avrebbe potuto far proseguire la pratica processuale contro Marioni al di là dei risultati dell'inchiesta del generale Landi. Come emerge da molteplici documenti, la situazione sanitaria nei campi era dovunque molto precaria, anche per la presenza di molti tipi di parassiti. Dovunque c'erano i pidocchi, più volte ricordati anche a Gonars come un grave problema. Anche a Gonars inoltre c'era la scabbia, che come sintomi esterni può assomigliare alla pellagra, e la scabbia è contagiosa e richiede isolamento. Ciò potrebbe spiegare gli ordini tassativi sulle visite mediche dei partenti, la preoccupazione degli organi superiori che avevano interpretato come malattia infettiva la pellagra e la punizione inflitta al colonnello Marioni, che nel dicembre del 1942 era già stato sostituito al comando del campo dal colonnello Augusto De Dominicis. Le minimizzazioni ufficiali. Nonostante queste preoccupazioni e nonostante che i comandi militari e il Ministero dell'Interno fossero, come abbiamo visto, ben consapevoli della gravità della situazione sanitaria, i documenti ufficiali che informavano gli organismi internazionali sulla situazione dei campi italiani non evidenziavano i problemi sanitari. Nella primavera del 1943 il Ministero degli Affari Esteri chiese al Ministero dell'Interno informazioni sulla situazione degli internati di paesi nemici, fra cui erano compresi anche gli ex jugoslavi, per una pubblicazione da consegnare alla Croce Rossa Internazionale. Il Ministero dell'Interno rispose con una lunga relazione che, per quanto riguarda le condizioni sanitarie, diceva: i campi di concentramento sono stati costruiti ed adattati allo scopo con una spesa che si calcola finora in 200 milioni circa, ed in essi questo ministero ha curato, d'accordo con le autorità sanitarie, che fossero sistemati gli impianti igienici e sanitari atti ad assicurare le buone condizioni di salute degli internati. Si può dire infatti che sulle condizioni igienico-sanitarie dei campi non sono mai stati fatti rilievi di natura sostanziale, mentre le condizioni fisiche degli internati nella quasi totalità si sono sempre mantenute buone. La Convenzione di Ginevra del 1929, nelle norme estese agli internati civili, viene applicata integralmente. Le condizioni fisiche degli internati nella quasi totalità si sono sempre mantenute buone. Come giudicare questa affermazione del Ministero dell'Interno tenendo presente quanto succedeva nei campi di Gonars, Arbe, Renici, eccetera, proprio in quei mesi? Forse, riferendosi agli internati di nazionalità jugoslava, ex non comprendeva gli sloveni e i croati dei territori annessi internati nei campi militari di Arbe, Gonars, Monigo, Chiesa Nuova, Renici, Tavernelle, Ellera, Pietrafitta, Cairo, Montenotte, perché non venivano considerati sudditi di stati nemici e quindi erano sottratti ai controlli di carattere internazionale. Così, sloveni e croati delle province di Lubiana e di Spalato e allogeni della Venezia Giulia, diventati per forza cittadini italiani, mentre la Croce Rossa Internazionale o la Santa Sede chiedevano invano al governo italiano informazioni sulle loro condizioni, morivano a migliaia nei campi di concentramento, completamente in balia dei progetti di deportazione del regime fascista. Nella primavera del 43, un medico di Treviso, il dottor Cino Boccassi, inviò un esposto al comando della seconda armata, denunciando le gravi condizioni sanitarie nel campo di Monigo. Il generale Robotti, rispondendo a questo esposto, concludeva: il signor Boccassi è, nella migliore delle ipotesi, un uomo che non solo non ha l'idea della complessità del problema che l'armata ha risolto in proposito, ma quello che è peggio, non sa con quale sentimento di comprensione umana gli organi ad hoc dell'armata hanno sempre cercato di migliorare le condizioni di vita di tutti gli internati, anche dei colpevolissimi. Come si vede, sulle condizioni dei campi di concentramento per internati civili sloveni e croati, i comandi militari continuavano a mentire. Pagina 260.